Benvenuti a una nuova puntata di Sonica su radiofonica.com, trasmissione che è tornata dalla scorsa volta il giovedì sera alle 21.30, che vi terrà compagnia anche questa sera e anche per le prossime sere. E questa sera saremo in compagnia soltanto di Patrizia, cioè di me, quindi non ci sarà Michele perché purtroppo, o per fortuna, si dovrà esibire al Loop di Perugia per un concerto, visto che lui è un artista e io mi sono presa come compagno di radio un artista inaffidabile, ma tant'è, così è, stasera sarò da sola e quindi, come dire, visto che sarò da sola ho un po' scompaginato le regole della trasmissione che solitamente si occupa di musica indie e di band emergenti italiane di cui si occupa in particolare Michele con la sua rubrica Italian Lab, che questa sera quindi non ci sarà perché non mi sento così ferrata sui gruppi emergenti italiani quanto lui. E invece stasera Sonica, diciamo, cambierà pelle, perché diciamo useremo la nostra rubrica Lost in Host, che normalmente ospita uno o due brani di qualche colonna sonora di film che ha diciamo aiutato a rendere celebre dei gruppi, delle canzoni sconosciute ai più, che invece attraverso dei film importanti e di successo hanno raggiunto il grande pubblico. Questa sera Lost in Host diventa proprio tutta la puntata di Sonica, perché andremo a cercare le canzoni che hanno fatto parte delle colonne sonore dei film di Nanni Moretti, perché proprio nella settimana scorsa è venuto qui a Perugia a presentare il suo ultimo film, Abemus Papam. Abbiamo anche avuto il piacere e l'onore di incontrarlo proprio durante la presentazione del film allo Zenith di Perugia, e Assunta ha fatto anche una bellissima intervista, andatevela a cercare sul nostro sito, e a questo proposito vi do anche le coordinate per contattarci. Appunto, il nostro sito si chiama www.radiofonica.com e se aggiungete uno slash e Sonica troverete anche la pagina ufficiale del nostro programma. Oppure, ovviamente, la cosa più semplice è contattarci su Facebook. Abbiamo una pagina fan, la pagina fan si trova all'indirizzo www.facebook.com/sonica.radiofonica, sempre con il ph. Oppure c'è lo Skype, abbiamo un account anche di Skype, ci dovete trovare come Sonica Radiofonica. E infine abbiamo anche un gruppo dove potete chattare con noi, un gruppo che si trova sempre su Facebook, si chiama Sonica on radiofonica.com, e se vi iscrivete potete chattare in diretta con noi. Ora, bando alle ciance, visto che sono anche da sola, abbiamo parlato di Habemus Papam, e anche in Habemus Papam Nanni Moretti ha utilizzato una canzone bella, bellissima, e ce l'andiamo a ascoltare subito. La canzone si chiama Todo Cambia e chi la interpreta è Mercedes Sosa.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pasto, su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, todo cambia. su carrera. Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia.
Y así como todo cambia, che io cambi non è extraneo. E così come tutto cambia, che io cambi non è così strano. Questa era Mercedes Sosa dalla colonna sonora di Abemus Papam, il film, l'ultimo film di Nanni Moretti. Canzone che diciamo fa da colonna sonora, da sottofondo, anzi principale, musica principale della scena, di una scena particolarissima di Abemus Papam, nella quale si vedono i cardinali che ballano questa canzone che viene diffusa nelle stanze del Vaticano dopo l'elezione del Papa, che però, come ormai sapete tutti, anche quelli che non hanno visto il film, si rifiuta inizialmente, e chissà poi alla fine, non ve lo svelo, ma si rifiuta di prendere su di sé questa responsabilità grandissima di essere stato scelto come Papa. Il film di Nanni Moretti si basa tutto su questa idea, ed è davvero molto interessante, commuove e fa ridere allo stesso tempo. Io l'ho visto addirittura due volte, quindi devo dire che la prima volta non ero convintissima, però devo dire che è un film davvero pieno di suggerimenti, anche dal punto di vista appunto di riflessioni sulla responsabilità e sulla capacità appunto di tirarsi indietro di fronte a una responsabilità troppo grande. È un film molto molto umano, che anche se inizialmente si pensava andasse contro un po' alla Chiesa o comunque alle gerarchie cattoliche, in realtà non ho trovato solo e soltanto critiche da parte di quegli ambienti, ma anche comunque delle insomma, comunque è stato comunque visto bene anche da loro in un certo senso. E questa canzone è una canzone particolare perché è interpretata da appunto Mercedes Sosa, che è stata una popolare cantante argentina, morta da poco, nell'ottobre del 2009, a più o meno 70 anni, ed è una cantante particolare perché lei era praticamente un simbolo dell'Argentina e della lotta per la pace e i diritti civili contro la dittatura. Dittatura che nel 76 la vide costretta all'esilio a causa appunto delle sue canzoni di denuncia e di protesta. E scrisse questa canzone proprio in esilio. Quindi questa canzone intende dire tutto cambia, nel senso che spero che cambi presto, che il mio paese smetta di essere in mano a un dittatore e che io possa tornare. Infatti poi dice: però no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Però non cambia il mio amore, nonostante io sia lontana, nel ricordo e nel dolore del mio popolo e della mia gente. Pensate che quando Mercedes Sosa morì nell'ottobre del 2009, pensate quanto era importante, perché il governo argentino approvò un decreto che istituì il lutto nazionale in tutta l'Argentina per 3 giorni. Quindi veramente importante come personaggio. Chissà che Nanni Moretti non abbia voluto inserire questa canzone anche per riferirsi un po' alla situazione, chissà, italiana, non... oppure perché tutto cambia, nel senso che anche rispetto ad altri film passati in cui invece lui interpretava la figura di un moralista integerrimo, perfezionista, che non voleva far voleva che tutto fosse perfetto, che non cambiasse mai niente nella vita, soprattutto l'amore, e mi sto riferendo a Bianca, un altro film dell'84, magari è questo, che magari ha smesso di essere così moralista e lascia che le cose siano. Chissà cosa voleva dire Nanni Moretti, lui poi è sempre molto... lascia tutti un po' nel dubbio. Ma al di là di questo, stasera dovremo parlare soprattutto di musica, sempre rifacendoci ai film di Nanni Moretti. Impresa non facile, sono io da sola, anche se c'ho un ospite qui che chissà se parlerà, tra l'altro omonimo di Nanni. E questa, diciamo, ho deciso di dedicare la puntata alle musiche di Nanni Moretti perché la musica nei film di Nanni Moretti ha un ruolo un po' particolare, un po' strano anche rispetto magari ad altri registi. Infatti diciamo che spesso i momenti di realtà, e sto leggendo da un libro che si chiama Il cinema di Nanni Moretti, Sogni e Diari, si dice appunto che la musica ha un ruolo particolare perché spesso i momenti di realtà sono accompagnati dalla colonna sonora, perché la fonte della musica, che spesso è costituita da canzonette italiane, sembra essere extra diegetica, di commento, ma poi il personaggio inizia a cantare e a danzare, creando così un'atmosfera di indecidibilità ontologica. Non so esattamente cosa voglia dire, ma questo metodo porta alla creazione di un cinema personale, non solo nel senso di un cinema legato all'autobiografia, ma anche inteso come cinema del soggetto. Difatti si potrebbe dire che il protagonista, interpretato da Moretti soprattutto quando è Michele Apicella, ma non solo, sia in un certo senso l'unico personaggio dei suoi film. Tutto è visto dalla sua prospettiva. E qui finisce la lettura di questa parte di questo libro. Quindi Nanni Moretti spesso canta le sue canzoni in queste scene dei film, e quindi è proprio lui come personaggio protagonista che fa propria la canzone e la interpreta. Questa tecnica, come diceva chi ha scritto questo libro, soprattutto per quanto riguarda il personaggio di Michele Apicella, ma non soltanto. Michele Apicella, in realtà, spieghiamolo magari per chi non sa, per chi non conosce i film di Nanni Moretti, è un personaggio nato con il primissimo lungometraggio di Nanni Moretti, che si chiamava Io sono un autarchico, del 1976. Poi da quel momento, anche in Eccebombo, che è il film successivo, Nanni Moretti interpreta sempre questo Michele Apicella. Non è che sia un personaggio fisso, cioè praticamente sarebbe l'alter ego di Nanni Moretti dentro i suoi film, perché in Eccebombo era un giovane scapestrato che non sapeva cosa fare della sua vita, in Bianca invece era un professore, un matematico ossessionato da tante cose e dalla incapacità di accettare gli altri e la realtà. Poi c'è La messa finita, non è Michele Apicella, invece ritorna Michele Apicella nella Palombella Rossa, e lì è tutt'altro, è un politico nonché giocatore di pallanuoto, quindi tutt'altra cosa. Però in pratica è il modo in cui Nanni Moretti, il personaggio in cui Nanni Moretti espone se stesso e le sue, cioè, sarebbe l'alter ego di Nanni Moretti in pratica. Tra l'altro Apicella è il cognome della madre, quindi anche in questo si può intuire quanto sia il suo alter ego. Ritornando ai film, la tecnica appunto di utilizzare la musica in maniera del tutto particolare, inizia a vedersi già in Eccebombo. Solo che in Eccebombo ci sono solo due canzoni della colonna sonora, non è una colonna sonora molto ricca. Una è di Gino Paoli e si chiama Amare inutilmente, e in quell'occasione anche lì si vede che i personaggi improvvisamente, senza senso, in maniera assurda, iniziano a ballare. Parte questa canzone nella stanza, loro stanno facendo un altro discorso, si alzano e iniziano a ballare. C'è una scena così. L'altra canzone invece è una canzone particolarissima di un cantante sconosciuto, almeno io non lo conoscevo, e grazie a Nanni Moretti lo conosco. Sentite questa canzone e ditemi se vi piace.
Cammina per le strade deserte, cammina con la pace nell'anima, è libera, nessuno può fermarla, ha deciso di non amarmi più. Furtivamente accarezzo la sua ombra, ma non ho più il diritto di toccarla. Mio grande amore, ormai ti sto perdendo, ciascuno può amarla. Lei non si ricorda più chi sono io che ho potuto amarla tanto. Le braccia si tendono, cammina, un altro cuore spera, cammina verso un'altra vittima, lontana da me e dal nostro passato. Se ne vanno per le strade deserte, e se ne vanno silenziosi e tranquilli, ed io vado come un folle relitto, sono perduto.
E questa era Lei, la canzone di Adamo dal film Eccebombo, una canzone molto particolare di questo cantautore in realtà italiano, nato in Italia a Comiso, quindi in Sicilia, ma che si è trasferito prestissimo in Belgio, quindi fin da piccolo, perché il padre si era trasferito lì per motivi di lavoro. E ha iniziato a cantare appunto in lingua francese, e nel 63, trasferitosi a Parigi, pubblica un album, il suo primo album, che diventa un grandissimo successo grazie a delle canzoni come Tombe la neige e Vous permettez monsieur, e questo appunto gli dà il successo e addirittura gli dà una celebrità mondiale. Io non sapevo minimamente, l'ho scoperto oggi, e addirittura ho letto che fino ad oggi ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo, ha successo soprattutto in aree francofone, in Russia e sicuro, e altri due paesi, però non ricordo esattamente. Ma quindi nel 63 inizia anche a pubblicare in Italia, e fra i suoi successi italiani c'è anche questa canzone qui che si chiama Lei, la traduzione di una canzone in francese che era Ei, e Elle, anzi scusate. Questa canzone è appunto inserita nel secondo film di Nanni Moretti, uscito nel 1978, si chiama Eccebombo, un nome molto particolare, e addirittura ho letto in un'intervista che Nanni Moretti non lo voleva chiamare Eccebombo, ma aveva un titolo alternativo che si chiamava, orribile l'ha definito anche, Sono stanco delle uova al tegamino. Poi ha detto che alcuni suoi amici gli hanno raccontato di uno straccivendolo che urlava questo Eccebombo, Eccebombo, e si vede anche nel film questa figura, e quindi alla fine l'ha chiamato così, in maniera anche un po' strana. D'altronde il film è tutto molto strano. Sempre in questa intervista che ho letto, Nanni Moretti diceva che lui aveva in mente due soggetti, due sceneggiature diverse, una che parlava di una storia d'amore e l'altra che parlava invece proprio dei giovani medio borghesi di fine anni 70 che avevano smesso di occuparsi di politica, e quindi tutto il loro scoramento e il loro disagio giovanile. E poi ha messo insieme queste parti e le ha mischiate in Eccebombo. Eccebombo è, diciamo, uno dei film più famosi di Nanni Moretti, quello che, diciamo, l'ha consacrato. La prima produzione in grande, perché Io sono un anarchico invece nel 76 l'aveva girato con questa Canon Super 8, e poi gli ha dato riscontro di critica e pubblico questo film, e quindi dopo gli hanno prodotto Eccebombo in maniera un po' più in grande. Film che sostanzialmente non ha una trama, parla della difficoltà dei giovani appunto di fine anni 70 nei rapporti con le donne, soprattutto di questo Michele Apicella, che è appunto l'alter ego di Nanni Moretti, e quindi ci sono varie storie d'amore, ma poi c'è la figura di questi suoi amici scansafatiche che non sanno bene cosa fare, si ritrovano al bar e non cercano di andare al cinema, neanche lo trovano, insomma non proprio lo scoramento generazionale, e in più ci sono queste riunioni di autocoscienza, questi amici si ritrovano e con un microfono registrano le loro sedute in cui, diciamo, il loro flusso di coscienza dovrebbe portare a un dibattito fra di loro per capire dove stanno andando, ma in realtà è sempre peggio. E tutto questo è sintetizzato e simboleggiato dal fatto che ad un certo punto loro stanno aspettando l'alba ad Ostia, ma l'alba sul Tirreno non arriva dall'altra parte il sole, quindi questo proprio a dire la totale confusione del film. Il film è famoso per delle scene memorabili, di cui una famosissima, la scena in cui lui sta parlando con una sua ragazza e gli chiede, insomma, tu come fai a vivere? Lei non gli sa rispondere in realtà, no? E ve la faccio sentire, così sicuramente ve la ricorderete.
Che lavoro? Me l'ero dimenticato. Che lavoro fai?
Beh, mi interesso di molte cose. Cinema, teatro, fotografia, musica, leggo.
Concretamente?
Non so cosa vuoi dire.
Come lo sai? Cioè, che lavoro fai?
Nulla di preciso.
Beh, come canti?
Ma te l'ho detto, giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose.
E l'affitto?
Vivo con mio fratello e non lo pago.
Vabbè, dico i vestiti.
Un amico, per esempio, che va a Londra, gli dico di portarmi delle cose, degli abiti.
Vabbè, il mangiare.
Mi ospitano molto spesso.
Questa sigaretta qui.
Ho incontrato un amico stamattina e mi ha dato due pacchetti di questo.
Ecco, questa era la scena famosissima del vedo gente, faccio cose, in cui lei non sa, concretamente non fa nulla. Altre scene famosissime, quella in cui Nanni Moretti al bar sta parlando col barista, passa una persona che gli dice, commenta, ma noi italiani siamo fatti così, rossi, neri, tutti uguali, e si gira Nanni Moretti e gli fa, rossi, neri, tutti uguali, ma che siamo, in un film di Alberto Sordi? E questo gli ha creato un po' di problemi poi successivamente, perché ho letto il fatto che diciamo mi sembra la prima azione del Davide di Donatello di qualche anno successiva, praticamente Nanni Moretti si è ritrovato sul palco insieme ad Alberto Sordi e c'è stato un po' di abbiamo l'ospite mi guarda male, vabbè, presentiamolo. Angelo Moretti,
salve.
Che è parente di
omonimo.
Solo omonimo. Vabbè, c'è Bombo, bellissimo film, no?
Sì, forse è il mio film preferito di Nanni Moretti.
C'è una motivazione particolare?
Ma perché secondo me il registro ideale di Nanni Moretti era quello dei primi film, cioè quello al limite quasi del surreale, in cui la critica alla società era molto tagliente, portata fino al paradosso, diciamo. Poi è diventato un regista serio, più classico, con La stanza del figlio e Questo Abemus Papa, comunque interessante, però secondo me il suo registro più consono era quello dei vecchi film, ma è anche vero che uno si deve comunque rinnovare, no?
Sì, è vero che lui dice di aver fatto Ecce Bombo pensando di aver fatto un film drammatico.
Beh, perché a suo modo lo è, cioè, o meglio, forse non è drammatico, però è un film molto amaro, nel senso che dietro il teatrino delle battute, delle scene paradossali, c'è un giudizio su una società e su una generazione molto amaro, molto triste, quindi un film
sì,
serio,
sì,
a suo modo, no?
Decisamente ci sono delle scene assolutamente molto amare, lui l'incapacità di avere una relazione, poi si ritrova da solo d'estate a Roma e chiama tutti gli amici perché non sa che fare.
Sì, è anche un film sull'incomunicabilità,
sì,
perché
sì, sì,
non riescono a tirar fuori i propri sentimenti, non riescono a costruire relazioni costruttive. E mi viene in mente una cosa, un riferimento fra Ecce Bombo e Abemus Papa. E se ci pensiamo, c'è un personaggio che è simile, che è quello del giornalista. E in Ecce Bombo presenta una sorta di raduno quasi alla Woodstock,
sì.
Fa le interviste agli studenti.
Sì, perché poi il tema era i giovani, no?
Sì.
C'era questo particolarissimo giornalista vestito male, no? Con questa giacca chiarissima, con il microfono gigante, e andava a girare. Allora, voi giovani, che cosa ne pensate? Che fate voi giovani?
Sì. È bello che ritorna. Nel nuovo giornalista ci sia un aggiornamento di quella che di base è sempre una critica fondamentalmente alla televisione e al giornalismo, no? È solo che mentre quello vecchio viene criticato soprattutto per questi modi un po' recitati, no? Per questo ammiccare continuamente alle persone a cui fa interviste, e il nuovo è aggiornato sulla situazione attuale, quindi è il tipico giornalista rivista, rampante,
incapace,
certa,
fra l'altro,
incapace.
Perché dice la fumata è bianca, la fumata è nera, no, mi dicono che è bianca.
Sì, ma è caratteristico che faccia anche degli autogol, come quando vuole intervistare i cardinali e poi dice chiaramente non possono parlare, quindi...
E con la figura del giornalista mi hai dato un gancio fantastico per il prossimo film.
Allora servo a qualcosa.
Certo, assolutamente, perché meglio in due che da soli. Beh, perché il film di cui volevo parlarvi dopo Ecce Bombo, perché saltiamo Sogni d'oro, perché io non lo conosco molto bene Sogni d'oro, anzi l'ho intravisto Sogni d'oro, non lo conosco bene, però credo che sia interessante anche quello. Tra l'altro in Sogni d'oro c'è anche Remo Remotti, quel personaggio particolare. Il prossimo film, quello dell'84, che secondo me è forse uno dei più bei film di Nanni Moretti, anche questo, si chiama Bianca. Ed è, diciamo, un film che secondo me, insieme a La messa è finita, è il film in cui Moretti tira fuori questi personaggi moralisti, personaggi che hanno un'idea e non riescono a scontrarsi e a ritrovarsi nella realtà, cioè non accettano la realtà, non accettano gli altri. E in Bianca il personaggio principale, appunto sempre Michele Apicella, è un professore di matematica, non a caso, quindi un professore di una materia estremamente razionale e logica, e ossessionato da tantissime cose, come ad esempio le scarpe, oppure comunque un osservatore ossessivo della realtà che gli sta intorno e soprattutto dei suoi amici, che lui scruta nei minimi particolari, soprattutto se sono in coppia, perché ha questo terrore di vedere l'amore che svanisce e che finisce male. E in questo film fa la sua comparsa come attrice che recita in un film di Nanni Moretti, Laura Morante, che poi rivedremo anche nella Stanza del figlio, film di tutt'altro genere, come già ha detto Angelo. Io volevo leggervi, a proposito del fatto che Moretti è considerato un regista moralista, quello che viene detto in questo libro, si chiama Cinema, 100 anni di storia, di René Prédal. Quando parla di Nanni Moretti, dice: Nanni Moretti è un ipersensibile sempre in collera contro un mondo che lo angoscia. Allora, da Io sono un autarchico del 76 e C'è Bombo del 78, le sue scenate brusche e imprevedibili preoccupano chi lo circonda, spiazzato dalla sua ingenuità che denuncia, pone domande e turba. Il suo modo di amare, di insegnare, come in Bianca, di essere prete in un mondo senza Dio, come in La messa è finita, candidato aggressivo di insulsi, giochi televisivi in Sogni d'oro, o comunista e giocatore di pallanuoto in pieno disastro del PC in Palombella rossa, ha un che della lucidità dei pazzi. Tra la commedia all'italiana e Woody Allen, Moretti regola i suoi conti con un riso che aggredisce una società destinata alla rovina. La comicità è solo una maschera dietro alla quale un moralista parla con veemenza e fustiga il suo tempo. Questo è quello che dice. E secondo me, io sono abbastanza d'accordo con questa definizione di Nanni Moretti. Appunto, in questo film Bianca c'è anche la relazione con Laura Morante, cioè Laura Morante, che appunto Bianca, si innamora di Michele Apicella, cerca di avere una relazione con lui, e lui fin dall'inizio è molto scettico, non vorrebbe nemmeno, lo turba molto il fatto di essere attratto da questa donna, perché è un sentimento totalmente illogico e irrazionale, non riesce a tenere un atteggiamento appunto logico come vorrebbe lui, essendo un professore di matematica. Lei invece è una professoressa di francese, quindi già anche da questo si capisce cioè francese, seduzione. Poi Laura Morante in questo film è davvero bellissima, bellissima. E c'è un dialogo in particolare che mi ha colpito e che vi voglio far sentire, e subito dopo partirà una canzone bellissima del film che ritroveremo anch'essa nella Stanza del figlio.
Non è giusto che noi continuiamo a vederci. Io magari sarò imperfetto, però voglio essere coerente. Non ci dobbiamo più vedere, mai più.
Ma perché?
La felicità è una cosa seria, no? Ecco, allora se c'è, deve essere assoluta.
E che vuol dire?
Vuol dire senza ombre, senza pena. È difficile per tutti. Per me invece è impossibile. Forse non ci sono abituato.
Ma le cose cambiano, le persone si trasformano. Le situazioni... Io non capisco questa specie di obbligo senza che fra noi sia successo niente.
Tanto tu prima o poi mi lasceresti. Io non ci posso pensare che un giorno magari siamo in terrazzo, tu ormai vivi a casa mia, ti avvicini e mi fai: sai Michele, ti devo parlare. E poi mi spieghi che è stato tutto molto bello, però ormai non si può più andare avanti, l'amore è finito.
Ma come fai a saperlo?
Lo so.
Allora, per non soffrire dopo, lo fai adesso così, senza che ci sia una ragione, senza motivo.
Sì.
Tu giudichi, sai, decidi, stabilisci le colpe, condanni.
Perché no? Giudico me, lo posso fare anche con gli altri.
Ma gli altri non sono un teorema. Tu sei pazzo.
E non sono pazzi quelli che accettano tutto. Io almeno dico: questo è sano, questo è malato, questo è bello oppure è brutto, qui c'è il bene, qui c'è il male.
Tu sei pazza davvero.
Sì, Bianca. Perché tutto questo dolore? A te sembra giusto, a me no. Io mi devo difendere.
Like
canzone Insieme a te non ci sto più di Caterina Caselli, che fa da colonna sonora al film di Nanni Moretti, che è appunto Bianca. E in particolare questa canzone parte in una scena in un bar, prima che avvenga la confessione, perché poi non abbiamo detto che, vabbè, ora sveleremo tutta la trama praticamente, se qualcuno non ha mai visto questi film. Praticamente alla fine ci sarà una confessione, perché in realtà Bianca ha anche dei tratti da giallo, perché intorno alle amicizie di questo Michele Apicella, di questo professore di matematica, avvengono dei delitti, degli omicidi che irrisolti, e alla fine lui confesserà, e prima di confessare c'è questa scena in cui si trova in un bar, e dove ci sono delle coppie che sorseggiano bibite, ed in sottofondo un jukebox trasmette la struggente canzone di Caterina Caselli, appunto, Insieme a te non ci sto più, brano il cui testo era stato scritto da Paolo Conte. Le parole non sono casuali, perché si parla appunto di abbandono, e in questo caso appunto Nanni Moretti, alias Michele Apicella, abbandona Bianca senza una spiegazione razionale, cioè razionale, senza una spiegazione sulla loro storia, ma solo sul fatto che non ha paura che andrà male, visto che lui vuole essere logico e perfetto, non può mettersi in gioco in una storia d'amore che è invece il contrario della razionalità. E poi in questo film c'è anche una scena famosissima di lui che mangia direttamente da un vasetto di Nutella gigante per sopperire le sue mancanze di amore. Una scena molto famosa. E quindi questa era Bianca. In questo film ci sono anche altre canzoni. C'è Lucio Battisti con 10 ragazze per me, e c'è anche Battiato per la prima volta con la canzone Scalo a grado, ma c'è anche di nuovo Gino Paoli con Il cielo in una stanza. Quindi gli anni 60 piacciono a Nanni Moretti con Gino Paoli. E tra l'altro Gino Paoli mi sembra che compare nel film a un certo punto, perché praticamente Nanni Moretti, Michele Apicella, insegna in una scuola che è intitolata Marilyn Monroe, e in cui si insegnano materie strane, tra cui anche la musica e le musiche di Gino Paoli, cosa un po' particolare. E quindi ecco questo. Poi in realtà mi sono sbagliata, perché avevo detto che c'era il legame dei giornalisti, ma mi riferivo al film a altri film, cioè a Palombella Rossa in particolare, in cui c'è una scena molto, e ne parleremo dopo. Invece è partita in sottofondo una base molto particolare, perché è stata composta da Nicola Piovani, che per la prima volta compone delle colonne sonore per Nanni Moretti, e la prima volta succede con il film del 1985 di Nanni Moretti, La messa è finita, quello di cui abbiamo parlato anche prima, in cui Nanni Moretti impersona un prete nella sua Roma. E in questo caso però non si chiama Michele Apicella il prete, si chiama Don Giulio. È una storia molto, molto particolare, perché appunto c'è anche in questo caso lui non riesce a amare e perdonare come dovrebbe in quanto prete il suo prossimo. In particolare si parla di una situazione familiare particolarmente provante per il povero Don Giulio, perché anche in questo caso c'è una storia d'amore che finisce, o comunque si spezza, che è quella fra i suoi genitori. Quindi lui torna a casa in realtà perché ha bisogno di affetto, non vuole stare da solo nella sua piccola parrocchia, dove in realtà non viene mai nessuno a messa, e torna a casa invece di abitare lì, e si ritrova in una situazione tremenda in cui c'è il padre che tradisce la madre. E lo confessa proprio a lui, perché lui dovrebbe capire tutti, essendo un prete. E invece lui non riesce a capirlo, anzi, non, detesta tutti, addirittura si confessa con un suo superiore e dice: io non ce la faccio più, certe volte queste persone che vengono da me e mi dicono le loro cose, mi viene solo voglia di picchiarli. Quindi anche in questo caso i personaggi di Nanni Moretti non riescono appunto a fare i conti con la realtà e a venirne a patti in qualche modo, neanche essendo un prete. Vabbè, poi c'è anche un'altra situazione spiacevole, che la sorella che rimane incinta vuole abortire, quindi c'è tutta una serie di cose che mettono a dura prova questo prete. E allora lui che fa? Si rifugia nelle persone più estranee, come per esempio l'ex prete della parrocchia che si è spretato per poter sposare la donna di cui si è innamorato, e quindi va spesso a trovare questa coppia che ha un figlio e quindi vuole assolutamente vedere pace e armonia, visto che lì si sta bene. E anche nel momento in cui dice qualche difficoltà, lui si ribella, dice: no, io sono qui, voi dovete essere felici, dovete essere in armonia, altrimenti io non verrò più qui, perché almeno da voi pretendo questo, il resto del mondo no. E quindi anche in questo caso non riesce ad accettare le miserie delle persone che sono umane, che possono sbagliare. E c'è una scena in cui invece lui si sente veramente felice, è una scena completamente distaccata da quella che è la sua realtà, e anche qui torna il bar, tornano le persone sconosciute e torna un jukebox. In questo caso il jukebox canta una canzone di Battiato interpretata da Alice.
Guardano passare i treni, le strade deserte di Tosè.
Da una casa lontana tua madre mi vede, si ricorda di me, delle mie abitudini. Ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti treni per Tosè.
Nelle chiese abbandonate si preparano rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari.
In una vecchia miniera distese di sale è un ricordo di me come un incantesimo, e per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti treni per Tosè.
Guardano passare i treni per Tosè.
Ed era la bellissima I treni di Tosè, canzone di Battiato cantata insieme in coppia con Alice. E appunto questa era la canzone che faceva da colonna sonora per la scena in cui Nanni Moretti sta in un bar, si avvicina alla fine a una bambina, gli chiede delle cose, poi alla fine si gira e dice: vi amo tutti. Solo in quel bar però, gli altri li odia, li detesta. Quindi vabbè. E nel frattempo è partita un'altra base, sempre di Nicola Piovani, colonna sonora scritta per il successivo film di Nanni Moretti, Palombella Rossa. Hai visto Angelo Palombella Rossa?
L'ho visto a metà.
Visto a metà? Hai visto solo delle scene?
No, l'ho iniziato a vedere e poi non l'ho mai finito. Però penso sia un bel film.
Io l'ho...
Non l'ho interrotto perché non mi piaceva, non mi ricordo...
Se vuoi, guarda, c'è il DVD qui.
L'ho già adocchiato.
Però non è mio, di mia sorella, quindi ho paura a prestartelo.
Beh, alludi al fatto che perdo le cose.
No, no, non perdi le cose, solo che non ritornano subito. Ma anch'io, c'ho il CD tuo bellissimo di Captain Beefheart, quindi sono io in difetto. E continuiamo appunto a parlare di Palombella Rossa, che è il film del 1989 che viene presentato al Festival di Venezia, in cui riscuote un grandissimo successo. In questo caso Michela Picella torna, l'alter ego di Nanni Moretti, e in questo caso però si parla apertamente di politica, perché Michela Picella è un esponente del PC che nell'89, in piena crisi dovuta al crollo del comunismo, alla fine della guerra fredda, quindi dei due blocchi, e quindi alla crisi delle ideologie, che è rappresentata dalla metafora della perdita di memoria di questo Michela Picella, perché il film si apre con un incidente in cui ci sono lui e sua figlia, che fra l'altro è interpretata da Asia Argento, la figlia di Nanni Moretti in questo film, e da quel momento lui perde un po' la memoria e inizia la partita, perché lui, oltre ad essere un politico, è anche un giocatore di pallanuoto. Fra l'altro anche qui è una cosa molto autobiografica, perché Nanni Moretti veramente è stato un giocatore di pallanuoto anche ad alti livelli, perché mi sembra che per un periodo addirittura ha giocato in Serie A, poi per pochissimo tempo se non sbaglio. E quindi inizia la partita di pallanuoto, partita che è la finale, e si gioca tra l'altro in trasferta, anche qui a simboleggiare che si è proprio in trasferta anche dal punto di vista proprio ideologico, sia in un mondo che non ci rispecchia più, comunque con cui non possiamo più trovarci a nostro agio. E la cosa particolare è che, come dicevo quando Angelo mi parlava dei giornalisti, in questo film ai bordi della piscina si susseguono delle scene un po' assurde, un po' strane, no? Ci sono dei personaggi particolari, che ci sono, cioè, un personaggio di un cattolico, di un politico cattolico, che continua a dire a Nanni Moretti, il quale evidentemente non si vede nel film esattamente cosa dice il politico, però praticamente prende le distanze evidentemente dall'ideologia, no? E quindi c'è il cattolico che gli dice: vieni con noi, sei simile a noi, Michele, vieni. E cerca di convincerlo in tutti i modi e non gli lascia scampo, si azzecca le sue gambe, non se ne vuole andare. Poi ci sono anche i due, evidentemente ex compagni di partito, che invece gli porgono soprattutto dei dolci. E questo è un po' particolare, perché come a dire che tornare in quell'ideologia è essere in una situazione di comodità e di utopistica, utopistico ritorno al passato che non c'è più. E poi ai bordi della piscina si svolge una scena particolare con una giornalista. Una scena particolarissima in cui la giornalista, insomma, gli fa delle domande, indaga sul suo passato, addirittura parla anche con la figlia, gli chiede se il padre con lei parli di politica, se sa che in questo momento particolare il padre sta male o meno. La figlia gli dice: io non ho mai parlato di politica con mio padre. Poi lei insiste, addirittura la figlia si gira e fa: ma lei come parla? La figlia, eh? In seguito c'è l'intervista tra questa giornalista in carriera e Nanni Moretti in accappatoio, e lei gli fa un po' di domande, e tra le varie domande che gli fa, insomma, usa dei termini un po' strani, tipo matrimonio a pezzi, oppure il mio ambiente è molto cheap, oppure trend negativo. E quando lei gli dice: io non sono alle prime armi, anche se vengo da un ambiente molto cheap, lui si gira e non ce la fa più, e le dà uno schiaffo e le dice: ma come parla? Inizia a urlare: le parole sono importanti. E questa è un'altra scena famosissima dei film di Nanni Moretti. E anche in questo film c'è una colonna sonora particolare, c'è una scena in cui Nanni Moretti inizia a cantare e insieme a lui canta tutto il pubblico della piscina dove si sta svolgendo questa finale importantissima di pallanuoto. Vi faccio sentire questa scena, che è preceduta da una scena di tribuna politica in cui c'è il politico che spiega, è sempre un altro giornalista che lo incalza, e poi parte il canto di questa canzone e subito dopo c'è un'altra canzone della colonna sonora.
Come Papa Giovanni, io quando incontro qualcuno per strada non gli chiedo chi è, ma dove vuole andare. Ma dove vuole andare questo PC?
Il Partito Comunista deve andare nella direzione che gli è sempre stata congeniale e che lo ha fatto forte.
E cioè quale?
Quella di lottare per il cambiamento di questa società.
Ma non l'aveva fatto anche prima questo?
Forse negli ultimi tempi è stato fatto in modo inadeguato.
E allora? Come dovrebbe fare?
Come dovrebbe fare? Come dovrebbe fare? L'alternativa democratica mi sembra qualcosa di fisiologicamente maturo, utile per il nostro paese. Perché voi non ritenete possibile questo? Perché non ritenete possibile il Partito Comunista al governo? Cosa c'è che non va? Cosa c'è che non va il programma? Cosa dobbiamo fare? Ancora, noi dobbiamo guardare al nuovo. Noi dobbiamo aprire le porte del partito a tutti, ai giovani, alle donne, ai lavoratori, ai movimenti. Noi dobbiamo dire venite, venite nel partito, prendetelo. Vediamo insieme cosa possiamo fare. Questo sentimento popolare nasce da meccaniche divine. È un rapimento mistico e sensuale. Mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane, fare come un eremita che rinuncia a sé. E vengo a cercare con la scusa di dover parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie radici. Questo secolo
like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh, I'm on fire. Oh, I'm on fire. Oh, I'm on fire.
E questo era Bruce Springsteen con I'm on Fire dal suo celeberrimo album Born in the USA dell'85, se non sbaglio, quindi non ha neanche bisogno di presentazioni Bruce Springsteen, altrimenti forse non l'avremmo mai messo a Sonica, chissà. Però in questo caso lo mettiamo perché fa parte di questa colonna sonora di Palombella Rossa e scandisce alcuni dei momenti della fase di gioco. Nel frattempo è partita una canzone bellissima che purtroppo rimarrà come base perché il successivo film Nanni Moretti, Caro Diario, ha una colonna sonora fantastica e questa canzone in particolare scandisce una scena del film molto toccante, ne parleremo dopo. Io vorrei continuare a dirvi qualcosa su Palombella Rossa perché Nanni Moretti mi sembra in uno degli extra del DVD di Palombella Rossa, che per fortuna ho tramite mia sorella, c'è la scena, credo, della presentazione del film al Festival di Venezia, e lì spiega che forse questo film è più un film, più che sulla politica, sul linguaggio. Infatti c'è questa figura ci sono due giornalisti, cioè la giornalista appunto con la quale avviene lo sclero delle parole sono importanti, ma anche il giornalista della tribuna politica che incalza, anche quello. E lui ad un certo punto nel film dice, appunto se la prende con l'espressione trend negativo mentre sta giocando, perché poi il film è tutto basato su questa scena della partita, che però non è una partita lineare, è una partita che è continuamente interrotta dalla coscienza di Michele Apicella, che parla da solo, parla con i suoi compagni di gioco di politica, parla di tanti vari argomenti, tra i vari argomenti a un certo punto sta giocando e si ritrova corpo a corpo con tale Imre e inizia a dire: trend negativo, io non l'ho mai detto, bisogna inventare un linguaggio nuovo, bisogna inventare una vita nuova. E a questo punto riflette sull'intervista che ha fatto e dice: se io traduco quello che ho in testa in una formula semplice, io lì fallisco. Ci sono troppi pensieri, però troppi pensieri fanno bene. Poi parla con questo Imre e gli dice: Imre, noi dobbiamo lottare contro il giornalismo. E poi dice: un concetto appena viene scritto diventa menzogna. Non bisogna fare un uso criminale delle parole. Quindi in questo senso è anche un film sulla parola, sul linguaggio, sulla incapacità del linguaggio di esprimere un mondo interiore più complesso, più complicato di quello che invece esigerebbe una democrazia mediatica, diciamo così, no? Basata appunto sull'opinione pubblica, sul fatto che bisogna esprimere in maniera semplice e chiara quello che si pensa anche, per esempio, in questo caso, in politica. Quindi anche questa è una lettura del film. Abbiamo detto appunto che cioè la canzone di Battiato di nuovo che compare nel film, e a questo punto invece passiamo a parlare del film successivo, un film molto particolare, Caro Diario, che è del 93, e quindi passano 4 anni, e questo è un film particolarissimo perché si svolge secondo tre parti. La prima parte si chiama In Vespa, la seconda Le Isole e la terza Medici, ed è un film totalmente autobiografico. Fondamentalmente non c'è neppure più lo scudo, lo schermo, la maschera di Michela Picella, cioè proprio Nanni Moretti, soprattutto nell'ultimo episodio Medici, nel quale si parla anche della sua malattia, perché un tumore che poi è stato, insomma, da cui poi lui è guarito, che però ha fatto fatica a diagnosticare, i medici hanno fatto fatica a diagnosticarli, l'episodio Medici si basa proprio sul fatto che lui andava da tantissimi medici, i quali non lo ascoltavano, perché lui aveva dei sintomi ben precisi che descriveva ed erano esattamente i sintomi di quella malattia. Quindi poi se la prende alla fine, il film si conclude proprio con questa scena in cui lui se la prende con i medici e dice: i medici sanno parlare ma non sanno ascoltare. E invece questa bellissima canzone di Kate Jarrett, che si chiama Con Concert Parte 1, è la canzone che fa da sottofondo una scena della prima parte in Vespa. La prima parte è diciamo il viaggio di Nanni Moretti e la sua Vespa per le strade di Roma e per i quartieri di Roma. E attraverso questo viaggio lui parte da Garbatella, osserva le case, si sofferma soprattutto sulle case per capire anche la psicologia forse dei romani, tant'è che poi da Garbatella, che dice di essere il suo quartiere preferito, passa ad un altro quartiere che si chiama Casal Palocco e lì si interroga sul perché le persone negli anni 60 siano andate via da Roma per andare a vivere in periferia, costruirsi delle casette, delle bifamiliari e vivere lì, dice lui, con la puzza di videocassette e le pantofole, perché sono relegati in un mondo individualistico in cui stanno a casa e escono solo per prendersi la videocassetta in pantofole e rimanere in casa e non fare nient'altro. Oppure va non so, in un altro quartiere che si chiama Spinaceto per vedere se è veramente così brutto. C'è questa scena in cui lui in Vespa ferma un passante e dice: ma Spinaceto, pensavo peggio Spinaceto. E poi vabbè, poi questo viaggio in Vespa è un susseguirsi di eventi strani. Per esempio lui incontra Jennifer Beals, che è l'attrice di Flashdance, e lui la ferma e gli dice: Jennifer Beals, io volevo ballare, no? Perché il sogno di Moretti è sempre questo di ballare, che poi torna perché poi vuole fare anche un musical, vabbè, questo nei film successivi. E poi c'è anche un'altra scena fantastica in cui lui si ferma ad un semaforo, c'è una macchina decappottabile, e quindi lui praticamente parla con l'autista di questa macchina e gli dice: stavo riflettendo sul fatto che anche in una società più giusta di questa io mi troverei sempre d'accordo con una minoranza di persone, mai con la maggioranza. Quindi lui ovviamente, l'autista, lo guarda malissimo e dice: vabbè, buona fortuna, ciao. Perché sono dialoghi assurdi, cioè praticamente lui da solo che parla. Oppure ad un certo punto se la prende con i critici cinematografici, va a vedere un film, perché poi a Roma non si trovano film decenti d'estate, va a vedere un film tipo dell'orrore, tipo Henry, una cosa del genere, e aveva letto una critica positiva. Esce dal film schifato e va dal critico in questione, c'è una scena in cui lui va dal critico in questione, ovviamente tutto finto, immaginato, e gli legge questa recensione e per fargli, cioè per punirlo di quello che ha scritto, no? Gli dice: ma leggi questa, ti leggo questa recensione che hai scritto. Si vede il critico che si autoflagella e sta male. Quindi sono tutte queste scene, come al solito, assurde di Nanni Moretti. Però la cosa toccante di questo viaggio in Vespa è che lui finisce il viaggio ad Ostia, nel luogo in cui Pierpaolo Pasolini è stato ammazzato, e quindi si vede, cioè in questo caso la musica ha un ruolo fondamentale, perché spesso ci sono dei silenzi lunghissimi di questo viaggio in Vespa, e in questo caso in particolare si vede solo la Vespa che va, lui dice, parla di Pasolini, ma dopo si vede la Vespa che gira nelle curve e c'è questa canzone bellissima di Kate Jarrett in sottofondo. E invece, nell'altro episodio, che si chiama Le Isole, è davvero molto divertente, Nanni Moretti parte con un suo amico alla ricerca di concentrazione, perché devono scrivere, sono degli intellettuali, devono scrivere, e il suo amico ha la particolarità di odiare la televisione, cioè lui non ha mai guardato la televisione, non ce l'ha in casa. Vabbè, loro vanno in queste isole delle Eolie a cercare pace. Prima vanno a Lipari e poi però scappano perché c'è troppo turismo a Lipari. E vanno in un altro posto che si chiama Salina. Un'altra isola che si chiama Salina, che ha la particolarità di avere tutte queste coppie queste coppie che hanno figli unici che monopolizzano la loro vita. E qui anche ci sono delle scene divertentissime. La scena più divertente si trova in un'altra isola, Stromboli. Loro vanno a visitare il vulcano e si ritrovano con dei turisti americani. Il suo amico, che odiava la televisione, nel frattempo ha iniziato a guardarla e ha iniziato a interessarsi in particolare a una soap opera, Beautiful. Quindi si ritrova su questo vulcano e dice a Nanni Moretti: ti prego, vai a chiedere a questi turisti americani, Sally Spectra, poi alla fine si sposa o no? Perché i turisti americani già hanno le puntate in anteprima, quindi fa molto ridere questo. Un'altra scena, secondo me molto bella, è di molto, non lo so, evocativa, non so come spiegarvi nemmeno perché mi piace così tanto, ma sempre in un bar, Nanni Moretti, perché poi le caratteristiche di Nanni Moretti sono il bar, le cabine, la radio, perché anche nel film La messa è finita, quando la sorella gli parla del padre che tradisce la madre, lui per non sentire alza la radio e passano Sei bellissima di Loredana Bertè, quindi si sente il film totalmente inondato dalla canzone di Loredana Bertè. In questo caso invece nel bar lui si fa rapire dalla scena di un film degli anni 60 in cui c'è Silvana Mangano che balla, e la canzone e la scena del film era questa qui. E questa era la scena, la canzone che si vede in questa scena di un vecchio televisore che sta in un bar e che rapisce l'attenzione di Nanni Moretti. Si chiama El Negro Sun Bon, una canzone molto carina, secondo me, interpretata in questo caso da Silvana Mangano in questo film degli anni 50. E, Però in Caro Diario, oltre appunto a queste scene divertenti, c'è anche una bellissima colonna sonora, devo dire, davvero molto bella, perché oltre appunto a Kate Jarrett e vabbè a questa canzone, che però non è proprio una canzone di colonna sonora del film, c'è anche una canzone, c'è molta Africa, perché durante le scene in cui va in Vespa c'è una canzone di Khaled che si chiama Didi, e c'è anche una canzone di Angelique Kidjo che si chiama Batonga. Ma c'è soprattutto una canzone molto bella di un grandissimo della musica degli ultimi 40 anni, anche 50 forse, no forse 40 dai, e lui si chiama Leonard Cohen, non ha bisogno di grandi presentazioni, e la canzone in questione si chiama I'm Your Man.
The sand.
I'm Your Man di Leonard Cohen, canzone del 1988 che fa parte della colonna sonora di Caro Diario. E saluto una mia amica Rene che mi sta ascoltando e che mi dice che secondo lei dentro la Caro Diario ci sarebbe un cameo di Corrado Guzzanti. Chi lo sa, io non sono sicura. Però lei dice che il tizio con cui Nanni Moretti parla e dice Spinaceto, pensavo peggio, è proprio Corrado Guzzanti. Quindi se qualcuno lo sa, ce lo dica, ce lo può dire sulla nostra pagina di Facebook, che si trova all'indirizzo www.facebook.com/sonica.radiofonica, oppure scrivercelo sulla chat del gruppo, il gruppo che si chiama sempre su Facebook, Sonica on Radiofonica on www.radiofonica.com. Quindi se andate lì potete vedere anche voi, potete anche chattare con noi in diretta. E continuiamo sempre con le colonne sonore di Nanni Moretti. È già partita una canzone che sicuramente riconduce proprio a Nanni Moretti ed è un mambo, e questa canzone faceva parte della colonna sonora del film successivo del 1998, aprile, film successivo a Caro Diario. E la canzone si chiama Why Wait di Perez Prado. In questo film ci sono parecchi mambo, c'è anche il mambo di Aima Sumac, Gopher Mambo, famosissimo. E ci sono tantissime, tantissime canzoni molto belle, c'è anche Ludovico Einaudi in questo film, e c'è anche un'altra canzone, cioè, ci sono anche altre canzoni di Noro Morales, in particolare una che fa da apertura e chiusura dei titoli, insomma dei titoli di testa e dei titoli di coda che vi faremo ascoltare fra un po'. Il film Aprile è tutt'altro genere, perché parla da un lato delle elezioni del 1996, quindi praticamente Nanni Moretti deve fare, anche in questo caso è molto autobiografico perché deve seguire, fare un documentario sulle elezioni, sulla campagna elettorale delle elezioni del 1996, però proprio non gli va, si chiede sempre ma chi me l'ha fatto fare, ma perché ho detto di sì, non mi va. In realtà lui vorrebbe fare tutt'altro, lui vorrebbe fare un musical, un film, una commedia su un pasticcere troschista. Il pasticcere troschista si vede in una scena impersonata da Silvio Orlando e si vede che sforna dolci con tutte le sue aiutanti che ballano, e c'è questa canzone in sottofondo anche in questo caso. Invece la canzone che fa d'apertura, da chiusura dei titoli si chiama Campanitas de Cristal di Noro Morales. Bellissima questa canzone di Noro Morales, Campanitas de Cristal, canzone che faceva appunto da apertura, da chiusura del film, con i titoli di coda e titoli di testa. Nel frattempo è partita un'altra canzone che faceva parte di questa colonna sonora di aprile, una canzone molto famosa del pianista Ludovico Einaudi. Questa cosa fu un ulteriore veicolo per il decollo della sua fortunata carriera. Oltre a questa canzone che si chiama Le Onde, ce n'erano altre due. E poi in questa colonna sonora, appunto, abbiamo detto, c'era il recupero di alcuni brani della peruviana Ima Sumac, che era dotata di una voce bellissima. Avevo anche messo in playlist, in scaletta, una sua canzone, Gopher Mambo, però non la posso più passare perché ormai è tardissimo, dobbiamo chiudere, dobbiamo ancora parlare di altri due film di Anni Moretti, quindi niente, insomma. Il film, oltre a essere appunto doveva essere un documentario sulle lezioni del 96, in realtà si trasforma in un film autobiografico che parla soprattutto della nascita del figlio di Nanni Moretti, Pietro. E questa canzone di Ludovico Einaudi viene suonata, passata nel film, per accompagnare la scena in cui lui è appena diventato padre e cammina lungo il Tevere e riflette su questa sua nuova condizione. Quindi è una scena anche in questo caso, in questo film, così ironico, toccante. E il film poi è molto famoso per la scena in cui c'è Nanni Moretti che guarda una tribuna elettorale e si rivolge a D'Alema in uno scontro tra D'Alema e Berlusconi, e gli dice, l'apostrofo gli dice: D'Alema, di qualcosa di sinistra. E poi alla fine dice: D'Alema, di almeno qualcosa. E poi da lì nascerà anche il personaggio nella sua vita reale di Nanni Moretti, che si impegna politicamente, torna a impegnarsi dopo il suo passato da giovane nella sinistra extra parlamentare negli anni 70, e ritorna anche all'inizio degli anni 2000, degli anni zero, come dice Vasco Brondi, e si impegnò nei famosi movimenti dei girotondi. E tanto bene, invece il film successivo non parla di nuovo di politica, ma cambia completamente il tema, perché il film successivo si chiama La stanza del figlio, film del 2001, che vince la Palma d'Oro a Cannes e che parla di una situazione molto molto drammatica, film decisamente drammatico. Qui le scene di commedia e comiche non ci sono quasi per niente, tranne all'inizio, con dei personaggi un po' particolari. Il film parla del vivere la morte, quindi la perdita di un figlio, da parte del protagonista, sempre impersonato da Nanni Moretti, che era uno psicanalista. Quindi da qui inizia anche la sua, come dire, quasi vena polemica nei confronti degli psicanalisti, o comunque il riflettere anche su questa figura. Una figura che poi ritornerà anche nell'ultimo Abemus Papam, una figura che lui, anche in quel caso, interpreterà lui. Sicuramente viene descritta in maniera molto critica la figura dello psicanalista, perché si contrappone un po' a quel moralismo morettiano, che voleva, insomma, la vita avere un senso per qualche motivo, sia esso del prete di Don Giulio nella messa è finita, oppure del professore di matematica bianca, oppure del politico di Palombella Rossa. Invece lo psicanalista, anche in Abemus Papam, è descritto come un darwinista, e secondo i darwinisti la vita non ha senso, non ha alcun senso. E in questo caso, appunto, lo psicanalista si deve confrontare con un dolore grandissimo, che è la perdita del figlio, e anche lui perde completamente la bussola, diciamo così, e perde la sua razionalità, perde la sua capacità di affrontare la vita secondo degli schemi più o meno razionali, o comunque secondo le sue certezze. E qui sicuramente è uno dei, diciamo, dei temi toccati da Nanni Moretti più toccanti, sicuramente uno dei suoi film più drammatici, forse insieme anche a l'ultimo Abemus Papam. E in questo film la colonna sonora è scritta come per i film precedenti, perché anche Caro Diario era stata scritta da Nicola Piovani. La colonna sonora è scritta appunto da questo straordinario musicista italiano, e oltre a le musiche originali di Nicola Piovani vengono utilizzate anche delle canzoni pop, delle canzoni estranee appunto alla colonna sonora di Nicola Piovani, e la più famosa ovviamente, la canzone che il figlio ascoltava e che quando appunto muore il padre va dal negozio di fiducia di suo figlio e richiede l'ultima cosa che ha comprato suo figlio, e appunto colui che vende i dischi gli dice che l'ultima cosa che ha comprato suo figlio è un disco di Brian Eno. Abbiamo superato la mezzanotte con questa canzone di Brian Eno, By This River, tratta da un disco che è considerato uno dei più importanti dischi della storia della musica. Si chiama Before and After Science, del 1977. Io, per esempio, nella mia ignoranza totale, non conoscevo così bene Brian Eno, non l'avevo mai ascoltato in realtà, lo conoscevo solo come produttore, forse degli U2. E questa è la prima canzone di Brian Eno che ho sentito nella mia vita, grazie a Nanni Moretti. Ho fatto questa nel 2001, avevo 20 anni, quindi sicuramente non ero così ferrata di musica, di storia della musica, diciamo. Poi queste sono musiche sofisticate. Vabbè, andiamo avanti. Ci rimane, visto che siamo a mezzanotte, ci rimane da parlare. Vabbè, Mus Papa non ne parleremo, anche se Angelo vorrebbe parlarne. Non ne vuole parlare, sta in silenzio.
Ne parliamo in chiusura.
Ne parleremo in chiusura di Abemus Papam, se ce la facciamo, perché dobbiamo mettere un bel po' di canzoni. Adesso parliamo dell'altro film di Nanni Moretti, quello seguente, La stanza del figlio. Passano 5 anni, dal 2001 al 2006, ed esce un film molto temuto dai politici, soprattutto da un politico italiano, perché il film si chiama Il Caimano e ha come, diciamo, come trama essenzialmente la messa in scena, la produzione di un film, di una sceneggiatura da parte di una giovane regista che riguarda la storia dell'ascesa al potere di Berlusconi, del nostro presidente del Consiglio, amatissimo presidente del Consiglio. E siamo alla vigilia delle elezioni, tra l'altro del 2006, quindi grandissime polemiche. Poi in realtà il film non parlerà solo di questo, cioè non è poi un film su Berlusconi, non è che si parla continuamente di Berlusconi, si parla, cioè in realtà si parla di lei che vuole, che contatta Silvio Orlando. Poi Silvio Orlando compare molto spesso nei film di Nanni Moretti, dopo la prima sua apparizione in Palombella Rossa. Tra l'altro dice Nanni Moretti che quando appunto ha recitato in Palombella Rossa ha conosciuto Silvio Orlando e si è trovato benissimo, come mai, non gli era mai successo con nessun altro attore. Quindi da quel momento infatti Silvio Orlando compare spessissimo nei suoi film, e tranne che nell'ultimo Abemus Papam, perché in effetti non avrebbe potuto fare forse niente in Abemus Papam Silvio Orlando.
Beh, nell'incontro che c'è stato con Nanni Moretti a Marsciano, quindi sì, non quello dello Zenith, ha spiegato che le sembrava troppo giovane per fare un cardinale, e nonostante che Silvio Orlando avesse mandato un messaggio al cellulare a Nanni Moretti appena saputo che voleva fare questo film, dicendogli non mi forzare, non ti ci vengo a recitare per Abemus Papa. Ma in realtà Nanni Moretti a lui non ci aveva pensato, perché non aveva una parte per lui, ecco.
Infatti, ma quindi nemmeno Silvio Orlando voleva farlo, quindi...
Ma forse il messaggio era di Silvio Orlando era per tentare o per velatamente dare la propria disponibilità.
Vabbè, in effetti forse non era proprio adatto.
Forse il volto non ha quella severità che si associa spesso ai cardinali, ai uomini, alle alte gerarchie cattoliche.
Poi Silvio Orlando nei film di Nanni Moretti non è che fa mai parti particolarmente drammatiche, perché anche nel film, in questo film Il Caimano, lui fa la parte di un produttore un po' sfigato, cioè che produceva dei film tipo pulp. Cos'erano dei film anni 70, com'è che si chiamano, neanche me lo ricordo più, però dei film particolari un po' trash anni 70. Poi in questo film compare per la prima volta nei film di Nanni Moretti la, come si chiama, l'attrice che c'era anche in Abemus Papam, famosissima, ora mi sfugge, te lo dico subito, Margherita Bui. E praticamente la trama consiste nel fatto che questo regista è sposato con Margherita Bui, e si sono sposati tra l'altro con un matrimonio maoista, mi ricordo, nel film si vede questa cerimonia comunista, e praticamente lui è in disgrazia e vorrebbe risollevarsi producendo questo film Il Caimano. E però gli servono i soldi, cioè gli serve proprio chi paga sostanzialmente, e va dalla Rai, va da un sacco di non riesce poi a farselo produrre, e vorrebbe addirittura far interpretare il ruolo di protagonista proprio al suo amico Nanni Moretti, che proprio interpreta se stesso in questo caso, Nanni Moretti. E c'è una scena che fa molto ridere, in cui si trovano la regista, che è Yasmin Trinca, la giovane attrice che ha fatto anche la figlia nella stanza del figlio, la sorella del... E in questa scena appunto lui tenta di far fare la parte a Nanni Moretti.
Bruno ti ha detto che non amarmi più. Che mi piacerebbe che tu fossi il protagonista.
Grazie. Accarezzo la sua ombra. Scusate, non abbasso perché mi piace troppo, Sì, grazie, però guarda, un film su Berlusconi proprio, no? Tutti sanno già tutto su Berlusconi.
Ma con queste televisioni cosa
vabbè, ma chi voleva sapere sa, poi chi non vuole capire, dai. Cosa vuoi informare di più? Si sa tutto.
Vabbè, allora che facciamo? Non facciamo niente, così vince un'altra volta.
Ma comunque ha già vinto Berlusconi 20 anni fa, 30 anni fa con le sue televisioni. Ci ha cambiato la testa, hai capito? E poi comunque io non sono d'accordo, c'è qualcosa nella vostra sceneggiatura che non mi...
Allora l'hai letta!
Non l'ho letta, lo so, va bene, ma è come se...
Leggila, no? E poi dopo...
È come se l'avessi letta, perché io lo so cosa c'è scritto. Dai, perché l'angelo. C'è lì quello che il pubblico di sinistra vuole sentirsi dire, no? Capito? Berlusconi che si fa il lifting, gli riesce male, il trapianto di capelli gli riesce bene... Tutti a ridere.
Ma questo non è il mio film, però.
Va bene, non è il tuo film, ma tutti a ridere, cosa c'è da ridere? Poi io ho un altro progetto, capito? Un altro progetto. Sto scrivendo.
Vabbè, forse ci siamo sbagliati, Bruno. Torniamo a lavorare?
Sei offesa, Bruno. Ha un carattere così, è testarda.
È brava.
È brava, un po' antipatica, per questo mi piace. Però io sto scrivendo un film comico a cui tengo moltissimo, una commedia che mi piace tanto.
Ah, una commedia?
Sì, una commedia.
E ti sembra questo il momento di fare una commedia?
Teresa, è sempre il momento di fare una commedia, sempre. E se ne vanno.
E ritorna la canzone di Eccebombo che vi ho fatto ascoltare all'inizio, quella di Adamo, lei torna anche in questo film. C'è Nanni Moretti, come al solito, nelle sue scene in cui canta le canzoni spesso si ritrova in macchina, perché anche nella stanza del figlio canta Insieme a te non ci sto più con tutta la famiglia mentre vanno in gita a squarciagola, in questo caso canta questa canzone, ma anche in un altro film, ora non ricordo esattamente quale, canta, ah, mi sembra proprio in Palombella Rossa, canta una canzone proprio nel momento in cui fa poi l'incidente. E questa era una scena, cioè lui dice è sempre il momento di fare una commedia, quindi ritorna questa cosa della commedia, del musical sul pasticcere trotskista, lui c'ha sempre in mente questa cosa allegra, poi non la fa mai, finisce sempre per parlare di cose pesantissime in fondo. E poi vabbè, nel Caimano c'è una scena famosissima, la scena finale, in cui c'è appunto... solo in quel caso Nanni Moretti interpreta poi Berlusconi, è la scena in cui finalmente si svolge il processo in cui è imputato Berlusconi, viene condannato e al di fuori del palazzo di giustizia c'è la sollevazione popolare contro i magistrati. Molto profetico, si direbbe, eppure Nanni Moretti ha detto ma molto profetico, non è che c'è... Cioè, non è che ho fatto una grande profezia, bastava guardare le cose come andavano, insomma è abbastanza evidente che la contrapposizione fra il potere legislativo parlamentare del popolo, diciamo, e i magistrati era evidente, insomma la totale togliere, diciamo, l'importanza alla legge, che in realtà sarebbe la legge che è sovrana nell'ordinamento italiano, che è attraverso la legge che il popolo governa e non certo attraverso il primo ministro, perché il primo ministro deve essere soggetto alla legge, altrimenti torniamo all'epoca del re sole e del potere assoluto. Era abbastanza lineare in effetti quello che stava succedendo, Nanni Moretti ha semplicemente tratto le somme estremizzando quello che stava succedendo. E poi è bella questa scena in cui dice appunto tanto chi voleva sapere sa, chi non gli altri non sono interessati, quindi è inutile che portiamo avanti i film su Berlusconi. Però questo film è anche un film su una crisi sentimentale, una crisi sentimentale fra questo povero produttore in disgrazia e sua moglie Margherita Bui, che qualcuno ha detto essere autobiografica, perché Nanni Moretti sposato, quanto pare il suo matrimonio dovrebbe essere finito e proprio in quel momento stava vivendo la crisi. E c'è una canzone che sottolinea la scena in cui si vedono i due che praticamente si salutano. Praticamente Silvio Orlando segue Margherita Bui con la macchina e fanno una corsa, una gara tra le due macchine. Silvio Orlando continua a lanciare degli sguardi dalla macchina con Margherita Bui, si incrociano gli sguardi e questa è un po' la scena simbolica di un rapporto che sta finendo, che sta tentando in qualche modo di continuare a esistere, ma in realtà poi finisce perché le due macchine si dividono. E la scena è accompagnata da una canzone bellissima di un di un cantante che non abbiamo mai messo, che avremmo dovuto mettere da tempo a Sonica. Si chiama Damien Rice e la canzone si chiama The Blower's Daughter.
And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time. And so it is, the shorter story. No love, no glory. No hero in her sky. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. And so it is, just like you said it should. Take my mind off of you. I can't take my mind. My mind. My mind. Till I find somebody.
Till I find somebody else, dice questa canzone di Damien Rice. Non posso togliere i miei occhi da te fino a che poi non troverò qualcun altro alla fine. Messaggio di speranza dopo questa canzone tragica e drammatica. Tratta da un disco davvero bellissimo, Damien Rice, il disco si chiamava O, del 2002, del 2001, del 2002-2003, adesso ve lo dico subito. Poi Damien Rice ha fatto anche una, 2002, ha fatto anche un altro disco nel 2006, meno di minor successo, che si chiamava Nine, quindi sempre questi titoli molto corti. Canzone che tra l'altro ha fatto la colonna sonora anche ad un altro film del 2004, quindi prima del Caimano. Il film si chiamava Closer, un film abbastanza famoso anche perché aveva un cast stellare: Jude Law, Natalie Portman, Julia Roberts e Clive Owen, diretto da Mike Nichols e tratto da un'omonima opera teatrale. E questa canzone secondo me è davvero bellissima, e nel Caimano grandi scelte, grande scelta da parte di Nanni Moretti a livello musicale. Io trovo che Nanni Moretti abbia un gran gusto musicale, no Angelo? Tu che dici? Sì. Belle canzoni, no? Tutto sommato
sì, anche usate in tanti modi diversi, a volte un po' in maniera straniante, no? Per dare un effetto magari surreale, altre per dare un po' di sentimento, insomma non è un uso convenzionale della musica come nel cinema italiano negli ultimi anni si sente purtroppo troppo spesso.
Il cinema italiano non, vabbè, non lasciamo stare il capitolo cinema italiano perché non, nemmeno io sono una grande appassionata di cinema, di telefilm italiani, ahimè. Tra l'altro ieri proprio guardavo una registrazione che avevo fatto di un film del Eccebombo. Avevo registrato Eccebombo dalla Rai, lo passavano tipo di notte, io avevo programmato la registrazione. Evidentemente la mia programmazione del registratore non era stata perfetta, perché il film è partito dopo un po' rispetto a quando avevo programmato la registrazione. Prima c'era tipo 10 minuti di trailer cinematografici, e la cosa triste è stata proprio ritrovare il film italiano sui giovani. Cioè, sempre la stessa cosa con le solite facce dell'epoca, ovviamente, non so, Stefano Accorsi o i soliti attori che impersonavano i giovani in crisi. Cioè, non è cambiato niente, il film ho registrato 10 anni fa, sono sempre le stesse cose. Vabbè, siamo addirittura d'arrivo perché mezzanotte 20. Che dire, io Nanni Moretti lo adoro personalmente, mi piacciono molto i suoi film, forse perché mi ritrovo molto nelle sue crisi esistenziali, e sia dal punto di vista politico che proprio esistenziale, no? Quindi mi piace parecchio guardare i film di Nanni Moretti, e averlo incontrato è stata un'emozione grandissima, sono rimasta senza parole.
Ma ti è anche simpatico come persona?
Mi è anche simpatico, sì. Mi è simpatico, trovo che le sue... il suo modo di porsi nei confronti delle persone abbia una razionalità, una ragione, quindi non trovo che lui sia indisponente o comunque antipatico così, per fare il personaggio antipatico, come per esempio ci sono tanti personaggi che fanno gli antipatici così, tanto per... cioè mi viene in mente il conduttore per esempio di quella trasmissione che si chiama La Zanzara su Radio 24, Giuseppe Cruciani, che secondo me è antipatico a prescindere, cioè... oppure tanti altri personaggi televisivi che adesso non li nomino neanche perché fanno parte della TV trash, quindi neanche li nomino. Cioè, secondo me Nanni Moretti è così. No, mi sta molto simpatico in realtà come persona. Cioè, non... alla fine il suo modo di fare, ecco, c'ha una sua ragione d'essere. Ma invece, visto che siamo addirittura d'arrivo, che diciamo qualcosa su Abemus Papam?
Ma io posso così dire qualcosa a livello di riflessione personale, non essendo un critico cinematografico. Secondo me le scene più belle da un punto di vista proprio cinematografico in senso stretto del film sono, guarda caso, quelle al limite un po' del surreale o comunque connotate da una forte parodia nei confronti della società. Le scene iniziali in cui questo carattere seriale della liturgia, questi movimenti codificati dei cardinali effettivamente hanno un che un po' di innaturale, di paradossale, come tutte le liturgie molto, molto codificate, insomma. E poi anche quella al limite anch'essa del surreale, o comunque non realistica, non verosimile, in cui si gioca a pallavolo, sì, all'interno del Vaticano. E un'altra scena bellissima, anche se breve, quindi magari non viene notata, è quella in cui i cardinali entrano nel teatro in cui è presente, mm-hmm, appunto il Papa. E quella è una scena anche un po' inquietante, se uno ci fa caso, perché ci sono questi rossi che entrano all'interno di questo buio, rossi intendo dire, sì, sì, i rossi da un punto di vista cromatico, e quasi con un che di minaccioso, insomma, ecco. Secondo me Nanni Moretti rende al meglio un po' in queste scene in cui la verosimiglianza cede alla fantasia, al surreale, al paradossale, ecco. Meno quando cerca di fare l'analisi psicologica dei personaggi. Non che sia un autore superficiale, però forse non è nelle sue corde come invece vale per altri registi, come lo è invece per altri registi fare l'introspettivo, diciamo così. Però non voglio dire che non ci riesca, ecco. Però a livello di scavo psicologico, secondo me questa crisi esistenziale di questo Papa viene ritratta in maniera insomma non superficiale, ma non è neanche così profonda, diciamo. Non è che abbiamo il ritratto del paesaggio interiore di questo Papa, delle motivazioni segrete della sua crisi, non c'è uno scavo veramente approfondito, diciamo. Non è superficiale, ma non è neanche così efficace, diciamo, ecco.
Sì, però ci sono tante scene che secondo me valgono, anche se non sono, come dire, ironiche, sarcastiche. Per esempio la scena molto forte dal punto di vista anche iconografico quasi, che è quella del terrazzo, del balcone, che rimane vuoto con le tende che svolazzano, no? E sotto la folla sì, che aspetta qualcosa, no? Cioè questo comunque...
Sì, questa è molto bella, infatti, anche
questa scena. Io ci ho visto, secondo me ci sono tante interpretazioni del film, tra l'altro lui non spiega nulla nelle varie interviste, tra l'altro ne fa tantissime ultimamente, incredibile. Io ci ho visto, può esserci qualcosa anche di autobiografico, nel senso che Nanni Moretti, visto che lui è, come abbiamo detto, abbiamo anche letto da critici cinematografici, è sempre stato considerato un regista moralista, no? Nel momento in cui diciamo, si è dovuto prendere la responsabilità di guidare un popolo, cioè un piccolo popolo che era quello dei Girotondi, l'ha fatto fino a un certo punto. Non è che poi, quando gli chiedevano di scendere in politica, fondamentalmente si è tirato indietro perché non ce la faceva. In realtà non... il messaggio era anche, sembrava anche un po' quello del popolo, prenditi tu la responsabilità di guidarti, cioè è inutile che aspetti un papa, un pontefice che ti guidi quando tu non sei in grado, no? Cioè anche questa cosa della massa che aspetta una guida. E poi vabbè, c'è la lettura politica del fatto, abbiamo detto, no, della canzone Todo Cambia, che è una canzone comunque contro una dittatura, quindi l'idea anche del fatto che il papa, cioè che è un capo, decida di non prendersi la responsabilità, no? Come dire, è ora che ti dimetti. Vabbè, in maniera un po' così, un po' superficiale come lettura. E io non so, la seconda volta che l'ho visto ci ho trovato tante cose, anche la figura dello psicanalista mi è piaciuta, cioè la contrapposizione tra questo mondo della fede, no? Perché poi in realtà a Nanni Moretti gli piace scavare anche un po' nella fede, no? Rappresentare il mondo della fede. E proprio perché lui è un moralista, secondo me gli piace anche confrontarsi con un mondo che non è suo, perché lui è ateo, che però in qualche modo ha trovato o trova una soluzione nell'esistenza di Dio e della religione, no? E nei dogmi, fondamentalmente. E la contrapposizione fra lo psicanalista e, diciamo, il mondo clericale mi è piaciuta, cioè mi è piaciuta perché, cioè, è vero che non è molto introspettivo come regista, però è in qualche modo semplifica, no? Cioè come se facesse un'analisi logica anche molto semplificata della realtà, e c'è questa un po' anche stilettata contro, critica contro lo psicanalista, che cioè è proprio una figura un po' meschina anche, no? Cioè sta lì, dice, ah, ma fa fare questa partita di pallavolo che in scena una competizione, poi tira fuori Darwin e parla del fatto che il darwinismo ci ha insegnato che nella vita non c'è nessun senso, non esiste un senso, no? Cioè la pochezza anche dello psicanalista.
Sì, sì, ma questi sono i suoi vecchi temi, no? Quelli della critica alla società, alle convenzioni, ai costumi. E d'altra parte il film è fatto anche del ritratto della crisi esistenziale del personaggio.
Sì, sì.
E quindi gli episodi che hai citato tu sono anche questi, fanno parte in realtà più del Nanni Moretti critico e parodico di una società che di un Nanni Moretti che fa introspezione psicologica, diciamo così. C'è da dire che effettivamente anche dal punto di vista così della resa del personaggio il film si difende bene, è solo che secondo me si difende bene più che altro perché ha una grande interpretazione. Michel Piccoli riesce con il volto, con lo sguardo, con l'espressività degli occhi a dare una profondità che la sceneggiatura e la regia forse non danno di per sé. Quindi il film è comunque si sviluppa comunque bene e non ha dei vuoti, diciamo così. Però per quanto riguarda il ritratto del personaggio, credo che lì si faccia più valere l'attore che la sceneggiatura e il regista, ecco.
No, è vero, comunque io c'è qualcosa comunque, di che non
merito a Nanni Moretti averlo scelto, perché comunque anche l'attore lo sceglie il regista o comunque insieme al produttore, ecco.
Sì, poi anche gli attori che fanno i cardinali secondo me sono molto bravi, cioè.
Sì. Lì secondo me c'è anche una buona scelta dal punto di vista dei volti.
Sì.
Sono scelti molto bene.
Sì, sì.
E questo anche a volte fa, in questo ricorda un po' Pasolini forse, in questa attenzione per la scelta del volto, no? Come se fosse importante tanto quanto poi le capacità di recitazione, ecco.
E va bene, questa sera Sonica si è trasformata in una trasmissione di cinema. Io volevo mettere, cioè, la musica, poi però non ce l'ho fatta a parlare di musica, ho parlato più che altro dei film di Nanni Moretti. Magari alcuni purtroppo li ho quasi svelato tutta la trama, però magari in altri invece non ho detto tutto, quindi se qualcuno di voi non li avesse visti, chissà, potrebbe aver trovato uno spunto, un pungolo per andarseli a vedere. Sicuramente la musica è molto bella, e complimenti a Nanni Moretti per la scelta delle canzoni. Però adesso chiudiamo Sonica con una cosa che non c'entra niente, perché domani ci sarà un concerto, e torniamo quindi a parlare solo di musica, di una bravissima cantautrice italiana che ha pubblicato da poco il suo ultimo disco, Torno a casa a piedi, un disco particolare, diciamo, che nel quale lei si chiama Cristina Donà, appunto, abbandona le sue sonorità un po' più rock e dure proprio non è mai stata, però un po' spigolosa, ed è un po' più orchestrale e ha quasi delle sonorità da banda. E la canzone che vi faccio ascoltare per salutarvi, domani ci sarà il concerto al Teatro Morlacchi e chiuderà la rassegna Incantevoli, che è stata un'ottima occasione di ascoltare nei teatri, quindi in luoghi diversi da quelli dove solitamente si ascolta la musica a Perugia, che sono dei club oppure dei piccoli pub, appunto l'occasione di ascoltare cantautori, cantanti, gruppi italiani in versione acustica nei teatri. È stata davvero una bellissima rassegna. Si chiude in una maniera degnissima con il concerto di Cristina Donà al Teatro Morlacchi. Sonica finisce qui, ringrazio Angelo per aver partecipato di tanto in tanto a questa chiacchierata che stava diventando un soliloquio sterile, fatto da me, e chissà, magari anche le prossime volte, se vorrai intervenire, Angelo, sei ben accetto.
Grazie, saluto tutti.
La prossima volta speriamo ci sarà anche Michele. Torniamo giovedì prossimo e vi lascio con questa bellissima canzone dell'ultimo disco di Cristina Donà, che si chiama Un esercito di alberi. Buonanotte.
Dai ricordi inutili.